Nicola Cereda, aka Nick Marcel, ex Circo Fantasma, ci racconta di Nessuna utilità pratica, album uscito qualche mese fa per Viceversa. Ben trovato.
Grazie
Ciao.
dell'opportunità.
Wow, grazie a te. E allora, insomma, Nick, pensando tra le tue esperienze musicali di ascolto o compositive, in primis con il Circo Fantasma, ti chiedo cosa ti ha fatto arrivare a questo disco? Hai individuato un modo di scrivere e comporre maturato da esperienze fatte?
Allora, questo disco arriva 8 anni dall'ultimo con il Circo Fantasma, è un periodo di tempo molto, molto lungo, per cui è nato dopo, non so, diverse cose che ho fatto anche al di fuori della musica. Una nuova sfida dove l'imperativo è superarsi, cioè prendere l'ultima cosa fatta e cercare di fare qualcosa di meglio, alzare l'asticella, e più si alza l'asticella, ovviamente più la cosa diventa difficoltosa. Si tratta soprattutto di un ritorno all'italiano, perché gli ultimi due
Sì.
album con Eco Fantasma erano stati pubblicati e realizzati in lingua inglese. E uno degli obiettivi, una della, delle, della la sfida principale era tornare alle rimanere sulle sonorità rock con le quali mi sono formato, ma coniugarle alla lingua italiana, tornare in realtà alla lingua italiana come nei primi dischi, nei primi album del Circo Fantasma, ma cercare di fare qualche cosa vicino alla mia idea di musica, è quella che è internazionale, che va al di là della lingua e della tipologia di musica. La seconda sfida fondamentale era passare dal gruppo a una sorta di navigazione viaggiamenti più complessi, una sorta di minimalismo, di asciugare anche gli interventi. Ho sempre creduto nella forza del gruppo e puntato sempre sulla condivisione e la collaborazione delle idee. In Fantasma ho sempre praticato e ho sempre proseguito su questa strada. Oggi invece ho deciso di provare a fare da solo, provare a fare da solo, perché ci sono delle semplici strade che vanno percorse assolutamente da soli. E in
Ecco.
questo percorso, in questa nuova avventura, mi ha aiutato, in realtà non ero completamente da solo, ma Pasquale De Fina, del Volvo, diciamo, è stato il mio mentore lungo questa mia avventura.
Bene. E allora, da dove inizia l'album? Qual è stata la prima canzone completata?
Scusa, non ho capito.
Da dove inizia l'album? Qual è stata la prima canzone completata?
Ma non so. Non ti so rispondere esattamente. L'album è stato realizzato, è stato registrato nel giro di alcuni mesi a Milano, appunto con l'aiuto di Pasquale. Non c'è un brano, francamente non ricordo esattamente qual è il primo brano che abbiamo completato. Abbiamo fatto un po' tutto assieme. Avevo parecchi brani che erano già pronti, alcuni che sono al corso d'opera, cioè all'ultimo minuto. In generale abbiamo lavorato un po' su tutto, cercando di amalgamare, trovare anche un sound che fosse il più possibile omogeneo, compatto, per dare un'idea di insieme di un disco vero e proprio, di un album, di un concept, più che dal punto di vista almeno del suono. Quindi anche dal punto di vista della composizione, dell'arrangiamento e della registrazione siamo andati di pari passo, e non c'è stato un brano iniziale. Anche se, appunto, ti dicevo all'inizio, sono passati 8 anni dal disco precedente. E durante questi 8 anni ho scritto parecchio e alcune idee erano state già preparate, erano diventate seminali per quello che poi è diventato questo Nessuna Utilità Pratica.
Ecco, qualcosa in più che apre il disco in chiave blues con insomma, la tua voce che arriva dal profondo, un rimprovero verso chi ci provoca ribrezzo, esortando a guardare dentro, parafrasandoti quel qualcosa in più, come è venuta fuori?
Ma questo album un pochettino, è forse che dal punto di vista tematico riprende le cose che avevo già realizzato con il Circo Fantasma in italiano. Noi abbiamo iniziato un po' quasi direi con Bad Folk, abbiamo iniziato suonando nei centri sociali. Poi c'è stata un'evoluzione, per fortuna, in ogni caso si matura, si progredisce sia nel pensiero che nelle cose, nelle parole, e qualcosa in più rimane un po' quello che era stato sviluppato a suo tempo in chiave politica l'ho rimuginata, l'ho ripensata, l'ho riscritta in una versione che mi è più contemporanea, almeno contemporanea a quello che sto vivendo oggi. Ho scritto che nelle presentazioni che l'uomo è un animale politico, come ha scritto Aristotele, e questa è una canzone politica. Una cosa che non scrivevo da tanto tempo e mi è piaciuto mettere su nero su bianco qualche cosa che avevo da tempo nel cuore e che volevo esternare, insomma.
Ecco.
Lasciami solo dire una cosa riguardo questo. Allora, il disco non è assolutamente un disco politico, al di là di questo brano. Perché però diciamo che questo si inserisce nel contesto del titolo stesso dell'album, Nessuna Utilità Pratica, che è un po' il senso per me dell'arte. E forse l'arte politica è l'unica cosa, l'unica sezione tra le varie sezioni dell'arte che ha un senso di utilità, anche se non è strettamente puramente pratica, e sebbene nella storia l'arte politica, come la musica politica, non abbia mai raggiunto gli obiettivi che si è mai prefissato. L'arte invece è secondo me qualche cosa che è necessaria assolutamente, ma non è indispensabile.
Sì, però
ci aiuta a vivere meglio.
È necessario, sì, esatto. Poi c'è Volo, una sorta di sogno in cui tutto sembra perfetto, ma lo si guarda dall'alto, da una prospettiva falsata. Come è venuta fuori?
Sì, guarda, secondo me, guarda, c'è un brano addirittura, Volo LH, che parla proprio di questo, di una visione dall'alto, è proprio il protagonista che sta facendo ha preso un aereo e guarda il paesaggio sotto, vede dall'alto tante cose, le vede in una prospettiva assolutamente diversa, in un certo senso anche nuova, sebbene l'abitudine al viaggio, l'abitudine a guardare fuori dall'oblò lo costringa a abituarsi a questa condizione. Tuttavia c'è questa visuale che gli consente di vedere le cose in maniera diversa, capirle anche di più e alla fine quasi quasi desiderare non tornarci più.
Ok, poi c'è La Mia Pianura, insomma un ambiente, un luogo dove si vive nonostante avvengano fatti spiacevoli, che non ci sia nessuna speranza, insomma li si dimentica, lo si perdona perché si è legati alla propria terra e si fa parte di essa, e con questo ritmo melodico che scandisce il racconto è un ritornello rotondo, come è venuta fuori?
A me pianura è uno dei brani più vecchi, diciamo, che avevo scritto più in là nel tempo, e è un brano che sento particolarmente dal punto di vista del testo. È un brano che parla di una generazione che io ritengo essere la mia generazione, neanche mediocre, che vive di rendita su quello che hanno fatto i genitori, quello che hanno preparato, il terreno che hanno preparato i loro genitori, e vivono di rendita un decadente tracollo fondamentalmente. E ci sono tanti spunti che sono assolutamente autobiografici, e sì, lo ritengo una specie di marcia funebre per questa generazione. È un brano nel quale ho messo tanta rabbia, forse anche, oltre che disillusione. Sì. È un brano che partiva da lontano. Avevo realizzato un EP che poi non è mai uscito, e che però è stato appunto seminale poi per la realizzazione di questo Nessuno Utilizza Pratica. L'idea era di realizzare un quadro della pianura padana sommersa dalle acque, come dopo le ere glaciali, questa pianura padana completamente sommersa dal mare, e il progetto avrebbe dovuto chiamarsi Ballate sopra e sotto il livello del mare. Chiaramente la mia pianura in questo caso era proprio quella terra che è completamente sommersa, che è stata di tutto senza nessuno.
Ok, ecco, e poi sì, una chitarra sporca che ti porta a cambiare anche la tua voce, che diventa più ruvida, gli Smashing Pumpkins, Marlene Kunz nell'aria, così insomma inizia Dottor Noop, Nessuna Utilità Pratica, la title track. Come l'hai composta?
Nessuna Utilità Pratica è, dal punto di vista del concetto, è la musica stessa. Dottor Noop è proprio la musica, come cantava Jim Morrison, l'unica amica fino alla fine. È un po' questo, è il senso stesso dell'arte. È un brano che ho realizzato pensando sicuramente agli artisti che hai citato tu, ma anche, non so, dal punto di vista musicale, anche certe cose dei Motorpsycho o degli Stooges. E non so, dal punto di vista invece musicale, dal punto di vista delle liriche, invece riassumo un pochettino tante cose. Parte da una consapevolezza, raggiunge un verdetto, fa una diagnosi e dice anche una cura. La cura è proprio l'arte, perché l'arte, in un certo senso, la musica stessa, almeno per me, rappresenta anche una sorta di autoanalisi, di catarsi che si raggiunge attraverso tutto un processo che deve essere assolutamente nascosto all'ascoltatore, perché fondamentalmente all'ascoltatore interessa poco, interessa il risultato finale. Però è appunto un'autoanalisi psicologica che ti porta a una purificazione interiore attraverso questo percorso magari anche doloroso, che però deve essere alla fine recepito con un certo piacere dall'ascoltatore.
Ok, poi c'è Depressione Padana, la mancanza di una persona che ci annienta, insomma tutto attorno sembra cambiato, ma in realtà sono cambiati i nostri occhi che ora sono tristi. Come è venuta fuori?
Sì, Depressione Padana parla della perdita, di una persona. Potrebbe essere la riflessione di un cadavere sotto un lenzuolo bianco. C'è questa persona che molto banalmente sta a letto e guarda il soffitto e vede un cielo bianco e ricorda un momento in cui, un periodo in cui c'erano cieli di colori diversi rispetto a quel bianco che in realtà È un po' quello che vedevo, che ho sempre visto da bambino quando giocavo fuori nella mia pianura padana, che ha spesso, ancora oggi, un cielo lattiginoso che non, sebbene magari non ci siano nuvole, spesso e volentieri non è blu, non è limpido, perché ristagna l'aria a causa del fatto che non ci siano ventilazione apprezzabile. Tutto questo.
Ok, poi c'è Luce Gialla con una chitarra acustica in primo piano, insomma la speranza di rivedere di nuovo chi è lontano, e allora insomma si assapora l'attesa, quasi festeggiando con questa melodia corale nel ritornello, e si sogna il ritorno. Come l'hai composta?
Questo è in assoluto il brano più vecchio. È una canzone che avevo scritto parzialmente quando avevo addirittura 17 anni. E quando l'ho fatto sentire a Pasquale, era ancora priva del ritornello, o meglio, c'era un ritornello che era completamente strumentale ed era pensato per la melodia per una fisarmonica. La fisarmonica non ce l'avevamo e Pasquale mi ha detto: "Ma scusa, un ritornello con questa armonia, questa melodia bellissima, e la vuoi tenere solo con un passaggio strumentale, non va bene. Allora, vai a casa e scrivi un testo." E nel giro di un paio di giorni abbiamo chiuso il discorso, ho aggiunto questo ritornello, che mi soddisfa decisamente di
Eh
più. Aveva ragione lui, insomma.
sì, ecco, poi c'è Pulsar Blues, una canzone arrabbiata nei confronti di chi non si decide a dirci sì, nonostante dica di amarci, insomma, con questo noise blues che racconta poi la rabbia dolce e morbida, come è venuta fuori.
E questo è esattamente l'opposto rispetto a Luce Gialla. È l'ultimo brano che abbiamo composto, l'abbiamo fatto assieme, io e Pasquale. Lui aveva questa base strumentale che però non aveva un testo, non aveva parole, e a me piaceva particolarmente, e allora gli ho chiesto: "Senti, dammi un po' di tempo per farci qualche cosa." Ci sentivo un qualche cosa alla Mark Lanegan, giusto per citare qualcuno che mi è familiare. Abbiamo buttato su delle tracce di voce e ne è scaturita questa canzone, che è molto oscura e lancia una specie di lampi elettrici a ritmo regolare nel buio della notte, diciamo. È un'implosione di una coppia. E mi sembrava questa atmosfera quasi funebre alla Mark Lanegan fosse particolarmente adatta alle parole, e viceversa. Spero di essere riuscito nell'intento,
Sì,
ecco.
sì. E poi c'è Ultimo giro di giostra, insomma, per donarsi, darsi respiro, perché comunque tutto intorno a noi andrà avanti lo stesso se ci concediamo qualcosa. Com'è venuta fuori?
Sì, è un pezzo un pochettino autoindulgente, della verità, una specie di aspirante suicida che
Sì.
si concede un ultimo momento di felicità, e poi, mentre se lo concede, dice che forse è il caso di reiterarlo, perché no? E quindi, sebbene all'apparenza sia una chiusura abbastanza triste, alla fine in realtà è qualcosa che io trovo estremamente ottimista.
Benissimo, e allora sì, oltre Pasquale, chi ha suonato questo disco assieme a te? Certo.
No, siamo solo in due. A parte qualche chitarra sgremba che ho registrato io, poi tutto il resto è registrato interamente da Pasquale.
Ecco,
Per
dove e
cui.
come è stato registrato l'album?
L'abbiamo registrato al Volvo Studio, un piccolo posto, la caverna dove la chiamo la Paz Caverna, dove Pasquale si rifugia per registrare le sue cose, a Milano, dove vive lui. L'abbiamo registrato tra agosto del 2019 e aprile del 2020. abbiamo suonato solo io e lui, e poi è stato masterizzato da Paolo Iafelice presso la discografica a maggio, e poi è uscito per la Viceversa Records nel novembre dello scorso anno.
Ecco, perfetto. E, ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Ma alcune canzoni, alcuni brani che non sono rimasti fuori dall'album proprio perché non abbiamo trovato la giusta quadra. In generale quello che abbiamo messo sul CD è quello che ci ha soddisfatto, insomma, ci sono altre tracce che sono rimaste fuori proprio perché a un certo punto bisogna anche prendere una decisione, perché hai un corpo, hai una struttura sulla quale cominci a mettere un vestito, poi non ti piace, cambi vestito e ne metti un altro, poi un altro ancora, e va sempre abbastanza bene, ma non va mai abbastanza bene. Allora forse il problema non è il vestito, ma è il corpo che c'è sul corpo, forse. Allora si decide magari, ok, questa, mettiamola da parte, magari tra qualche anno potrà tornare in auge, vedremo. In generale quello che c'è sul disco è quello che mi dava assoluta soddisfazione.
Certo, benissimo. Chi ha curato il video di Qualcosa in più e com'è andata?
Il video è stato particolarmente complicato da fare perché eravamo in pieno lockdown, ma per fortuna, grazie alla mia compagna, che è tra l'altro anche si chiama Venera Castrati, ed è un'artista che ha preparato anche il packaging del disco, lei è riuscita a fare siamo riusciti a girare delle immagini, delle riprese, a fare delle riprese in casa, che poi ho inviato al regista, Francesco Leiner Portolesi, che poi si è occupato di tutto il resto. L'idea seminaria era la sua, nella proposta, io ne sono rimasto assolutamente entusiasta, per cui ho lasciato a lui carta bianca dopo avergli mandato l'immagine che ho girato completamente in casa, nel picco, durante il lockdown, credo fosse aprile, e poi lui ha fatto tutto il resto, ha completato l'idea, ha effettuato il montaggio, e sono rimasto assolutamente entusiasta perché sposa a meraviglia il testo e riesce comunque a dare una sorta di spiegazione senza essere troppo didascalico al brano e al mood della canzone.
Certo, bene. Sì, quando si potrà poi suonare, come presenterai il disco, con quante varianti?
Ma la tournée era già stata preparata, era già pronta da settembre, ottobre. Si pensava di cominciare a ottobre, avevamo già la prima data, era programmata a Milano, per poi scendere lungo la penisola, arrivare fino alla Sicilia. Purtroppo abbiamo dovuto, è saltato tutto per ovvi motivi, ma l'idea che spero riusciremo a riportare in scena appena possibile è di uscire in trio. Quindi io alla chitarra, Pasquale De Fina ugualmente alla chitarra e poi delle percussioni.
Ecco, bene.
Questa era l'idea.
E
Chiaramente questo vuol dire riarrangiare i brani in ottica differente, perché quando registri, se non fai una registrazione puramente live, è tutto diverso, dato che puoi utilizzare tante, tante tracce quante ne vuoi, e dal vivo bisogna
Sì.
essere più, ovviamente più, come dire,
Pratici.
esatto.
Ok, com'è venuta la collaborazione con Viceversa che ha pubblicato l'album?
Ma quasi, è stato quasi casuale, perché Enzo Velotto, il Deus Ex Machina della Viceversa Record, l'ho rincontrato dopo tantissimi anni proprio attraverso Pasquale De Sina. Parlando, chiacchierando, abbiamo scoperto di aver avuto un passato comune. Lui suonava nei Flor de Mal, che poi avevano cambiato nome in Flor, e avevamo anche calcato gli stessi palchi, cioè avevamo suonato un paio di date assieme e francamente boh, non me ne ricordavo nemmeno. E niente, da questa cosa, tra l'altro ai tempi eravamo entrambi capelloni, adesso siamo entrambi calvi e siamo diventati subito, abbiamo fatto subito comunella. Abbiamo cominciato a parlare dei nostri progetti e io ho scoperto che lui appunto aveva un'etichetta discografica, lui ha scoperto che avevo continuato con un principio di carriera solista e niente, mi ha chiesto fammi ascoltare le tue cose. Ho trovato la quadra e
ecco.
di promozione sull'album, sebbene la situazione sia estremamente complicata, e quindi io sono assolutamente soddisfatto, hanno creduto in me ed è già una grandissima cosa oggi.
Certo. E allora, per avere l'album cosa bisogna fare?
Per avere l'album è disponibile sulle principali piattaforme digitali e poi si può acquistare il CD online coordinandolo nei negozi.
Ecco, bene. Perfetto, io ti ringrazio, è stato un piacere, Nick. Ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie a te Francesca, è stato un piacere, un onore essere a Radio Sherwood e mi raccomando, buona continuazione e buona musica.
Grazie, alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao.